tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Ragazzi, ne parliamo domani, perché adesso cambiamo completamente argomento e parliamo di una cosa molto figa, che non c'entra nulla, che però insomma ci terrà impegnati nell'ultima parte di trasmissione, ma chiaramente torneremo, purtroppo, dico purtroppo perché sarebbe bello non doversene occupare, perché sarebbe bello che questo problema fosse, come aveva detto Trump, no? Risolto in 24 ore.
Che ha detto, tra l'altro, questa è la guerra di Biden, non è la mia guerra.
No,
capito,
no,
no, no,
guerra di
Biden.
Vabbè, ora nell'attesa che possa risolvere la situazione.
Chiudiamo perché parliamo d'altro, anche perché avrebbe tantissime cose da dire il nostro ospite su questo argomento, ma noi l'abbiamo pregato, mi chiedeva, ti prego fammi parlare di Ucraina, ti prego fammi parlare di Israele, ti prego fammi parlare...
Anche dazi, quello sta più leggero, però comunque...
di dazi, di Sudan, di tutti diciamo, i posti
è un
caldi.
Un buon momento per l'umanità.
Le frontiere del mondo. Vero? Buongiorno a Tommaso Piotta. Ciao Tommaso.
Buongiorno,
come stai?
A te.
Buongiorno. Piotta,
bene,
che
questa distanza siderale tra te e gli interlocutori, immagino, sì, messa per il giovedì.
Giovedì giovedì mi ha dato l'idea, però li sto allontanando sempre di più da me.
Così, fra un po' andremo fuori.
Lo potete vedere se ci guardate su Radio Rock TV quanto li ho distanziati i nostri interlocutori questa mattina. Ma in realtà oggi parliamo di una cosa molto bella, perché arriva nelle sale, in uno special event, il prossimo 17, 18 e 19 aprile, e poi sarà in prima serata su Rai 3 anche il 26 aprile, ma io consiglio di andare a vederlo in sala, anche se dovete sbrigarvi, perché mi sa che qui i posti
sono sold out 3 su 4, ecco, del cinema Barberini, che è la giornata, quella diciamo la prima
inaugurale,
sala Atmos, perché sì, a casa non c'avete l'Atmos.
Cioè, bravo,
solo Rubi,
bravo,
c'ha l'Atmos.
Rubi, credo che Rubi sia proprietario di tutto il cinema, credo. Non so se il Barberini o un altro, però
ma Rubi è facoltoso.
Ed è quello quello piccolino, non è,
esatto,
quello proprio.
Sì, perché gli piace più così, no? Gli piace più una cosa
particolare
per pochi. Di che cosa parliamo? Parliamo di un documentario meraviglioso intitolato, ne avrete sentito parlare, La scuola romana delle risate, documentario di Marco Spagnoli, che, come dice il titolo stesso, parla della tradizione umoristica di Roma. Perché c'è con noi Piotta? Perché Piotta ha assicurato a questo documentario una prestigiosissima colonna sonora, e quindi adesso ce lo racconterai. Quindi ripetiamo, 17, 18, 19 aprile a Roma.
A Roma nel
cinema.
Lazio, qualcosina anche fuori, ma principalmente Roma e Lazio. Poi vabbè, il 26 aprile in prima serata su Rai 3, quindi chiaramente insomma in tutta Italia.
Anche se, appunto, come ripetiamo, insomma è un documentario da gustarsi in sala, guardandolo per bene, ascoltando la colonna sonora, insomma come si deve. Chiaramente ci sono dei grandissimi omaggi, ma ci sono anche tantissime interviste, hanno aderito praticamente tutti.
Oddio, essendo la storia di Roma, c'è sempre, ogni intervista che faccio, ma c'è sta? E dici no, cavolo.
Non c'è, no.
Qualcosa, ma come fai? Dovresti fare una serie di
enciclopedica
di 20 puntate.
Diciamo che i nomi sono tanti, insomma. Tra i vivi, diciamo così, ci sono, insomma, non dico tutti,
poi
però
il
sono
narratore
tanti.
È Carlo Verdone, che racconta proprio in prima persona, avendo avuto rapporti con molti di loro, o magari anche qualcuno meno, però dei racconti di lui bambino, no? Quando magari andava col papà, insomma, sul set, o conosceva attori o registi, per esempio Fellini. E quindi è molto emotivo. Devo dirti, io l'ho visto svariate volte per un fatto anche di colonna sonora con,
certo,
Francesco Santalucia, con cui l'ho fatta. E però
il maestro Santalucia,
cioè, che salutiamo. E però non stanca mai, perché è veramente ricco di materiale iconico, da film famosissimi del cinema romano, anche da cose teatrali, no? Per esempio A me gli occhi please di Proietti. Ma anche informazione o comunque materiale un po' più raro, per esempio alcune cose di Fabrizi che personalmente non ricordavo, e oltre all'omaggio ci mancherebbe ai vivi, ma anche ai tanti, ahimè ormai tanti, che non ci sono più: Petrolini, da cui tutto parte, Proietti, Manfredi, Aldo Fabrizio e Sorella, Alberto Sordi.
Vedo anche materiale televisivo,
sì,
serie TV. Anche.
È in collaborazione Samarcanda, che è il produttore, con Rai Documentari, Istituto Luce e Titanus. Quindi diciamo
un
Titanus,
archivio,
tanti film.
D'archivio, c'è praticamente tutto quello che serve.
Sia del paese, della città, che poi nello specifico teatro, TV, c'è una cosa di Monica Vitti da paura. E per esempio c'è quella famosa scena iconica di Anna Magnani, che è la sua ultima scena mai uscita al cinema per il film Roma di Fellini, quando sì, lei chiude, diciamo, bellissimo, la porta al regista, ma in fondo anche un po' al pubblico, e dall'ultimo addio.
Bellissimo, stato quel film, è un è film secondo me molto sottovalutato di Fellini, sì, è un film meraviglioso, un impatto visivo proprio pazzesco, racconta questa città.
Un mezzo documentario, dopo film, insomma,
però sempre con l'estetica felliniana di grande, perché poi ci sono quelli che hanno ci sono quelli che hanno fatto ridere Roma, e ci sono anche quelli che l'hanno raccontata, che l'hanno saputa raccontare in maniera mirabile, fra questi chiaramente Fellini. Senti, io direi di ascoltare subito qualcosa dalla colonna oggi qualcosa dalla colonna sonora, il tema principale di La scuola romana, docufilm si intitola appunto La storia, la scuola romana delle risate, mentre la colonna sonora a firma Piotta appunto è già disponibile, credo, no?
Sì, la settimana scorsa anche il videoclip che accompagna Tu mi piace, diciamo che è il primo, se quello pensavi di...
Sì, pensavo proprio a quello. Okay,
che è diciamo il primo estratto, non so come chiamarlo.
Tu mi piaci, quindi diciamo tema importante, possiamo dire.
Sì,
della...
tema importante. Sì.
Tema importante del film La scuola romana, delle risate, a firma Piotta, che è qui con noi quest'oggi.
Questa fila sulla tangenziale, oggi piove pure, qua si mette male. C'è anche lo sciopero nazionale, coi pastori sardi fino al Viminale. Dell'attack, del tram, del pass, dell'ama, ma sei così bella che comunque te se ama. Nel tran tran tran, ma quale can can, il ballo del romano gira sul CRA. È una tarantella, balla nannarella, sta musica americana canta Gabriella. America faccia Tarzan, Maranella, ridi come Aldo, magna come Lella. Roma dentro un film di Fellini, oppure a Cattone, mamma Roma, Pasolini. Lascia aperto che morivo, Petrolini, non mi fido se non ridi. Tu mi piaci, da quando son nato, perché mi fai ridere, anche in un giorno sbagliato. Tu mi piaci, da quando son nato, perché mi fai ridere, anche in un giorno sbagliato. Che storica, strato su radio sportive romane, con tu grande favela, anulare Casalotti, boccea, ma io esco a Rebibbia, che mai uscisce che entrasce in cella. Roma è una pischella, dimmi che ci stai, è troppo tempo che te vedo offline. Vivi Roma by night, quante persone, pensa a Massimetto, mi piagne il cuore. Roma by night, quante persone, quale skyline, er cupolone. Ridi è come te, con te ma che muoi, da cena Veroni con sto cago, sto caldo che c'è, e stica basta che stai con me. Mi sento un ottavo re, l'amore eterno come Roma finché dure, può essere de ferro e de piuma, de ferro e de piuma. Tu mi piaci, da quando son nato, perché mi fai ridere, anche in un giorno sbagliato. Tu mi piaci, da quando son nato, perché mi fai ridere, anche in un giorno sbagliato.
Brand new music.
La musica nuova su Radio Rock.
Ah!
Green Day con Smash It Like Belushi, una novità, la vediamo un po' un attimo. Intanto c'è qualcuno che scrive che complimenti a Tommaso, bellissima. Poi c'è chi ti saluta, poi c'è bella Tommaso, buongiorno bella gente,
buongiorno.
Poi ancora Pino, bellissima, poi sta base alla Calexico è spettacolare, più tardi me l'ascolto tutta la colonna sonora e sì, la trovi dappertutto, insomma, e quindi insomma puoi ascoltarla anche tutta. E poi c'è chi ci scrive, Paolo, che ci sta guardando su Radio Rock TV e scrive: vi sto vedendo e devo dire che Piotta è sempre uguale. A 20 anni ne dimostrava 40 e ora che ne ha 50 dimostra sempre 40.
C'è un'inesattezza?
Sì. Vai, dillo.
77 kg stamattina.
Ti vedo.
Ah, ero tornato a sfiorare gli 84. Tra la palestra, la dieta e un'influenza tosta
dei positiva.
Allora vogliamo dire ufficialmente che è funziona. Più giovane di quando ce n'aveva 20.
Non lo so, è il Benjamin Piotton.
Esatto. Senti, allora parliamo, tra pochissimo ci mettiamo anche in collegamento con Marco Spagnoli, che è il regista del film e ci racconterà un pochino anche lui chiaramente qualcosa di interessante su come è nata l'idea di questo documentario. Io ti chiedo come qual è stato l'approccio, cioè chi è che ti ha contattato per fare la colonna sonora e come hai iniziato a lavorare per questo docufilm.
Marco è un grande amante della musica, viene dal successo di Nero a metà, insomma il documentario su Primo Daniele, su quell'album in particolare, ma sì, prima ancora su Battiato. In questo caso è sul cinema, però c'era grande attenzione per la musica. Mi ha chiamato Francesco Favale, che è uno dei produttori di Samarcanda. Gli hanno: ciao Tommaso, abbiamo sentito delle canzoni tue, stiamo facendo un documentario, vorremmo coinvolgerti. Una è la versione me ne andavo da quella Roma, insomma, per Remo Remotti, sì, e l'altra, dico vabbè, Mosè, mi dirà super capone. E l'altra è Lode a Dio. Ho fatto da paura. E guarda, se vuoi venire in sala montaggio, l'avremmo anche già montata Lode a Dio, insomma, vedi se ti piace, ne parliamo. Vanno col play, mi emoziono subito perché vedo queste vecchie immagini di Roma, non quelle col drone, quelle di una volta con l'elicottero dall'alto e la camera che un po' attaccia la tremarella. E con la voce di Fabio, cioè Carlo dice una frase tipo: Roma è una città che conserva ancora la sua magia. Boom, parte la voce di mio fratello, sì, declama i versi e poi il pezzo, mi dico: vabbè, raga, tiriamo fuori le carte, firmiamo e cominciamo. E quindi è diventata, da che era un paio di sync, invece è diventata tutta la colonna sonora su, ma non è un fatto di quantità di minuti, comunque su un'ora e mezza è più di un'ora di musica, tra canzoni inedite, edite e anche i temi strumentali. Tra l'altro nella tracklist sono 9 tracce, 5 sono canzoni e 4 sono una parte delle musiche, con tra l'altro Francesco Santalucia al pianoforte, quindi è...
Quindi è tutto originale quello che avete fatto?
Tutto originale, meno Lode a Dio e Me ne andavo da quella Roma.
Ok, che è la versione quella, diciamo, che hai rifatto,
sì,
tu, perché abbiamo presentato qui a Radio Rock.
Sì, sì, quella per Remo, sì, anche con tutti i nomi, c'è di nuovo Carlo, certo. Carbrave, La Fanelli, Valerio, Mannarino, Barbarossa, Dito della Piaga, sicuramente uno ho dimenticato.
Sì, ma è tipo i sette nani, sono sempre uno. Ma invece ti volevo domandare, quindi tu hai assistito anche al lavoro, cioè tu quando hai cominciato a lavorare al documentario, chiaramente hai visto le immagini, ma il lavoro già di girato era già stato tutto fatto?
Il lavoro di girato e selezione del repertorio è stato quasi tutto fatto. Il repertorio, c'erano dei dubbi, sai, perché uno comincia a montare, poi va stabilito al 100% che tutte le liberatorie siano presenti, cioè certo, TV, cinema, streaming e compagnia. Quindi c'è stato qualche piccolo switch, però sostanzialmente l'anima era quella ed era appena cominciata la fase di montaggio, insomma.
Quanto tempo ci è voluto, per curiosità, per fare questo docufilm? Una cosa che mi interessa particolarmente.
Il docufilm, poi ti risponderà Marco con esattezza, perché io all'inizio non c'ero, non so nemmeno bene quando è nata l'idea. Tra il montaggio, le musiche e tutto quanto, un paio di mesi. Tutto sommato nemmeno tanto, perché poi il lavoro di montaggio di Eleonora è stato faticosissimo, perché poi se sposti una cosa non è che sposti solo quella,
certo, devi riarrangiare, certo,
anche perché ha tante anime, cioè da Petrolini a Zero Calcare, cioè
veramente di tutto.
Posso farti una domanda? Vorrei sapere qual è stata la parte, se c'è stata, che ti ha entusiasmato di più fare? Cioè, se c'è stato qualcosa che dice: ah no, fighissimo,
mi ruba la domanda, Martina, bravissima. Domanda che faremo a Marco Spagnoli fra poco, ma che giustamente volevamo fare anche a te.
Sì, sì. No, è stato l'esordio, perché Tu mi piaci è nata prima di vedere il docufilm, cioè nel senso avevo solo il plot e i nomi coinvolti, ma non avevo ancora visto nulla. Siamo andati in sala montaggio per vedere ciò che era stato già montato e abbiamo detto: vabbè, al momento quello che abbiamo scritto è questo. Metto in play proprio il provino e dicono: ma titoli di testa, è perfetto. Quindi abbiamo cominciato proprio con... Sì.
Allora, siete trovati alla grande.
Qua abbiamo messo un po' a fuoco le parti strumentali, perché loro volevano, e io ne sono molto contento, una colonna sonora elegante, non caciarona, e quindi per me era motivo di grande stimolo. Me e Francesco, anche che venivamo da quella, a parte l'album Una notte infame, venivamo da quella di Suburra, che è un po' meno elegante, perché, cioè, poi a suo modo lo è, perché insomma ci sono delle cose più poetiche, però tendenzialmente ci sono 35 morti al minuto,
c'è, cioè, una richiesta diversa, è chiaro,
un po' più.
Beh, questa non, quindi non è il tuo, la tua prima esperienza, no?
Cioè, partecipazioni tante, okay. Colonne complete è la seconda.
Allora, ti faccio una domanda un po' provocatoria, così, no?
Attenzione!
Nel senso che
non me l'hai detto, Emilio, questa
il
cosa,
duro affondo di Maurizio Panicone.
Nella PEC, nella PEC non c'è questa
cosa. Ma ogni tanto fa queste cose qui lui, a sorpresa, così.
Tu sei associato giustamente a Roma, perché ti esprimi anche, no, in dialetto, eccetera. Ma adesso come adesso, ti piacerebbe...
Parliamo del Tenco, no?
Eh?
Non parliamo del premio Tenco.
No, non parliamo del Tenco. No, non parliamo di quello. Ma ti piacerebbe, per esempio, collaborare in qualcosa che non riguardi necessariamente Roma, o questa cosa a te ti soddisfa, ti riempie e quindi va benissimo anche così?
A me piace, perché penso che se un artista conosce bene un luogo, è meglio che indaghi e scavi su quello, calcolando che poi Roma è la più locale ma anche la più internazionale. Suburra è proprio un esempio, perché parla di Roma, vabbè, insomma, di una Roma di finzione, anche se con degli elementi criminali, ahimè,
reali,
realistici, però poi è uscita in 192 paesi. Comunque c'ho persone da tutto il mondo che mi hanno scritto, complice Google Translate, e io ho detto: ma come hanno fatto a capire? Cioè, sembra che proprio questi conoscono alcuni luoghi.
Stai dicendo hai rotto il cazzo con Roma, non so se hai notato.
No,
basta con sta Roma.
No, l'ho detto, no, nel senso che un artista, sai, fa un percorso,
certo,
a
certo.
Volte arriva anche, no, a un momento nel proprio percorso in cui vorrebbe dire altro rispetto a quello che
ha detto. Lui ne ha detto, tanto.
Sì, no, questa cosa che tu dici, io ce l'ho anche avuta, ma più che altro dopo Supercafone, per cui magari, ecco, La grande onda, cioè sono proprio tutte canzoni assolutamente più
neutre, diciamo,
neutre,
sì,
anche
sì.
No, perché tu stesso,
pop,
per esempio, ti sei stupito del fatto che ti abbiano chiamato per una canzone che tu non ti aspettavi. Tu ti aspettavi Supercafone, invece dice no.
Beh, perché è un documentario, ma è Rai, così, quindi comunque dai grandi numeri come spettatori, pensavo fosse rifiuto.
Allora, c'è un amico, un giovane amico, tra l'altro, che...
non mi dire Emiliano Rubbi?
No, non è Emiliano Rubbi. Quasi, quasi.
Perché, cioè, giovane sì, ma amico è
leggermente
forte,
più di sinistra di Emiliano Rubbi, perché ormai non ci vuole niente fa essere più di sinistra di Emiliano Rubbi, perché lui ormai è diventato un... Però, che scrive, si firma Luca... che bello quando promuovete giovani artisti. L'amico Luca Fornari, che dice: questo sembra interessante, un grande abbraccio a tutti.
Grande Luca.
Luca, allora attenzione, pezzo molto bello, portalo al mare, dove gli pare, tanto spacca uguale questa citazione, vabbè, insomma,
super,
giustamente
super
così.
Romana.
Invece, vabbè, tra pochi... No, invece voglio sapere se c'è un momento, vedendo il film, un momento che ti ha emozionato particolarmente, o che ti ha colpito particolarmente più degli altri, tra diciamo i... repertori, ma anche per quanto riguarda invece le interviste, insomma, che sono state fatte a chi ha partecipato.
Più di uno, perché il film documentario è veramente d'autore, quale è Marco, e tra l'altro la Scuola Romana delle Risate, forse il delle risate è anche un pochino una forzatura di comunicazione, perché in realtà
è riduttivo.
Sì, è molto, e perché in realtà tutte queste risate romane, o molte, io sono molto d'accordo, nascono dalla vera romanità, che non è affatto così comica,
certo,
e divertente, ma nasce da una malinconia di fondo, sì, e da quasi una risposta alla vita per cercare di esorcizzarne il lato più a volte difficile e scuro, e qui nascono queste battute, questi sfottò, ma è la punta dell'iceberg di un qualcosa di... E Carlo, l'altro, è maestro in questo, perché anche in tanti suoi film ogni personaggio fa ridere, ma poi c'è quella,
certo, c'è
malinconia
anche
e anche solitudine di fondo e amarezza,
certo,
e quindi il momento di Fellini, perché uno ha detto: ah, perché c'è Fellini, non è di Roma? Dico: ma tu l'hai mai vista Roma raccontata da Fellini? Perché non è che conta di dove
è
sei,
è più un romano di tanti romani, Fellini. E tra l'altro voglio dire anche agli amici che ci stanno seguendo in dub da tutte le principali città italiane, che il film, provate a vedere se è nelle sale anche nella vostra città, magari qualche uscita ci sarà anche a, poi c'ero
ad Aosta, sì,
non lo so, però insomma chi è Aosta vada a Milano tranquillamente a vederlo. Comunque 17, 18, 19 nelle sale, evento speciale, però poi per tutti coloro che non riuscissero ad andarla a vedere al cinema c'è l'uscita Rai 3 in prima serata 26 aprile, poi sarà
anche il mio compleanno, no,
non a caso, credo.
No, l'ho
caso.
Messo nel contratto, c'è la pecca.
Sì, sì, l'uscita deve essere in prima serata e il giorno del mio compleanno, 26 aprile, firmato Piotta, e poi sarà, immagino, su RaiPlay, insomma, a disposizione di chi vorrà vedere. Ma intanto queste opportunità, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo con, insieme a noi, Marco Spagnoli, regista del film.
Radio Rock Podcast.
Omen, loro sono i Prodigy. Adesso c'è, cioè, sentivo Tommaso Piotta che diceva: ma che è sta cacciara? Che è sto rumore?
No, dicevo, sono i Prodigy, perché c'avevo il dubbio, sentivo un martellamento.
Ti sentivo che ti...
familiare.
Alla mattina presto a quest'ora. Vabbè, senti, facciamo un piccolo passo indietro. Stiamo parlando del documentario La scuola romana delle risate, lo ribadisco, 17, 18, 19 aprile in sala come evento speciale, poi prima serata su Rai 3 il 26 aprile, ma insomma raccomandiamo di andarla a vedere in sala perché veramente ne vale la pena, poi per chi proprio non riuscirà il 26 aprile appunto in prima serata su Rai 3. E facciamo, presentiamo, vuoi presentare te il nostro ospite in collegamento telefonico, Tommaso?
Con molto piacere, perché il nostro ospite è anche l'incipit di tutto quanto, perché è il regista del film documentario La scuola romana delle risate. Marco Spagnoli al telefono, vi racconterà insomma tutto ciò che concerne il film. Lui ne ha fatti tantissimi, tra cui ricordo solo l'ultimo, Nero a, anzi il penultimo ormai perché manca poco, La scuola romana delle risate, che è Nero a metà. Bella Marco, come stai?
Ciao, ciao Marco, ci sei? Attenzione, non c'è.
Non c'è.
Incredibile, non c'è.
La non gli è piaciuta la presentazione.
Non gli è piaciuta, bisogna che la rifaccio io la presentazione, secondo me. Vabbè, adesso sentiamo. Allora, quindi ragazzi, la scuola romana delle risate, proviamo a metterci nuovamente in contatto con Marco Spagnoli.
Dico nel frattempo i nomi coinvolti, a parte l'omaggio ai grandi assenti, ahimè, che sono tantissimi.
Come no?
Cioè, il senso, i vari Proietti, Fabrizi che dicevamo, Sorralella, Petrolini, Sordi, e Manfredi, Monica Vitti, mamma mia.
Ma tantissimi.
Enrico, vado in ordine alfabetico, che nessuno si...
infatti.
Enrico Brignano, Massimiliano Bruno, Serena Dandini, Emanuela Fanelli, Anna Foglietta, Claudia Gerini, Marco Giallini, Corrado Guzzanti, Lillo, Ilenia Pastorelli, Virginia Raffaele, Stefano Rapone, Emiliano Rubbi, no scherzo, Enrico Manzina, Luca Verdone, Zero Calcare.
Meraviglioso.
Beh, ammazza.
Meraviglioso. Ragazzi, cast bellissimo. Io direi di mandare un'altra canzone dalla colonna sonora. Dopodiché ci proviamo a ricollegarci con Marco Spagnoli, che aveva
risposto.
Posso
presentarlo io, Marco? Promettete.
Forse gli piace di più.
Forse non lo sopporto. Ti immagini c'era una...
dissing.
Cioè, no, c'era una... Ti immagini una bruttissima storia passata tra Piotta. Quando ho sentito... Ah, ma che c'è Piotta?
Boom. Sì, esatto.
Bene. Allora, ascoltiamo un'altra canzone dalla colonna sonora della scuola romana e poi ritorniamo con Marco Spagnoli, vai. Cosa, che ascoltiamo?
Ah, ma ti sai quale fai? Il pezzo con l'orchestraccia?
Sì.
Il primo Bello. Sogno in questa versione alternativa. Nel docufilm c'è solo una parte strumentale, a dire il vero, però è un brano che adoro e secondo me di quelli più recenti. Questo è stato fatto con Emiliano Rubbi, che sarà... Emiliano Rubbi è ovunque, anche se non c'è, cioè,
quando non c'è, ossessionato da Rubbi.
No, è un brano che
è fatto lui, che dobbiamo fare.
No, è vero, quel che è giusto. È un brano che adoro e che credo che debba anche meritare migliore visibilità, udibilità. Infatti l'ho rimessa in scaletta per il tour estivo che parte dal 1° maggio, ma questo è un altro argomento.
Eh sì, però poi ne parliamo anche di questo. Bene, dalla scuola romana Il primo sogno, yes. Piotta e orchestraccia.
Più veleno, ogni cosa va da sé. Stesse su vette alte, più alte di altre.
Di giorno fa l'inchino sempre a piani più alti. In cima senza fila, panorama 360. Guarda il sole, ma nel buio sta città mi incanta.
Spacco la schiena, poi sopra il divano. Mi sogno ogni sera che vado lontano. Lontano da te, lontano da tutto. Diverso il migliore, e come so fatto.
Crederò a quell'attimo, ogni attimo non visto, ogni attico in affitto, ogni battito imprevisto, ogni iride, ogni limite bloccato dalle timide parole già pensate ma mai pronunciate.
Il primo sogno non si scorda mai, il primo pugno non si scorda mai, la prima rabbia non si scorda mai, qualche volta è per sempre.
Voglio un giorno da leone, sì signore, nel senso che io spingo su ogni singola emozione, che la noia quando arriva scappa gambe levate, che forse almeno questa volta resterò immortale.
Quel sogno quando arriva poi si sveglia con me, che non mi scompare mica se mi faccio il caffè.
Falso come Giuda, bacio a quel che è stato, ogni peccato l'ho commesso sarà il mio reato.
Mi spacco la schiena,
mi spacco la schiena,
ho sopra il divano, mi sogno ogni sera,
mi sogno ogni sera,
che vado lontano. E come son fatto.
Il primo sogno non si scorda mai, la prima volta non si scorda mai, il primo pianto non si scorda mai, qualche volta è per sempre.
Qualche volta è per sempre, qualche volta è mai, qualche volta è il tempo che ruba la notte, i sogni che fai. Qualche volta è per sempre, qualche volta lo sai. Apri gli occhi e decidi che il tempo che passa non scapperà mai.
Il primo sogno non si scorda mai, la prima volta non si scorda mai, il primo canto non si scorda mai, qualche volta è per sempre. Il primo sogno non si scorda mai.
Il primo sogno, la versione alternative con Piotta orchestraccia dalla colonna sonora del film La scuola romana delle risate, documentario di Marco Spagnoli, che adesso riproviamo a contattare telefonicamente per riuscire a capire se riusciamo a farci due chiacchiere, visto che il regista del film ci racconta qualche cosa su... Marco, ci sei?
Eccoci, ci sono.
Ciao Marco, grazie.
L'abbiamo fatta. Benissimo, senti, allora Marco, buongiorno, io voglio...
Naturalmente... Cosa tocca fare per farsi notare?
Alla grande, questa è una grandissima formula di promozione. Dove sarà Marco? Esatto. Dove sarà Marco? Ecco Marco Spagnoli.
Beh, ecco. Guarda, dalle parti del verano, quindi nulla di...
Niente, no, sei vicinissimo fra l'altro. Senti, allora, raccontaci com'è nata l'idea di questo documentario, proprio domanda classica, però per capire, insomma, com'è nata l'idea e come ti sei avvicinato.
Diciamo che io sono un grande fan di come gli americani raccontano la televisione, il cinema, quindi, diciamo, un paio di anni fa c'è stata la possibilità di raccontare Massimo Troisi in un documentario, si chiamava Buon compleanno Massimo.
Sì.
E poi l'anno scorso siamo riusciti a fare un documentario sul Derby Club a Milano e quindi ci è venuta la voglia di proseguire, perché poi sono documentari che in qualche maniera, al di là del successo, qualsiasi cosa sia, suscitano nel pubblico un interesse, non tanto per l'effetto nostalgia che io cerco peraltro anche un po' di evitare, perché io sono una persona meno nostalgica del mondo, no? Nel senso che non proprio uno, sai quando dice come erano gli anni 80, una chiavica, cioè, non sai queste cose mitiche, ti ricordi quando andavamo a scuola? Sì, mi ricordo che stavamo 5 ore bloccati, legati. Vabbè, quindi,
la retorica passatista, no? Si stava meglio o non si stava peggio.
Sì, ecco, esattamente, ci sono più quelle stagioni,
esatto.
Queste cose qua. Volevamo fare una riflessione, diciamo, postmoderna, volendo fare proprio le persone colte, su quello che è la comicità a Roma, mettendo da parte il più possibile i luoghi comuni, tutto quello che le persone si aspettano, e cercando di andare al cuore del senso della comicità, cioè perché cosa rende unica la comicità a Roma, e cosa la rende così speciale oltre evidentemente la storia della sua città, e questo è da cui siamo partiti.
Senti Marco, ti fo una domanda molto marzulliana, però ti chiedo questo, è inevitabile che io te lo domandi, nel senso, tu sei di Napoli, sei nato a Napoli, tanti anni vivi a Roma se non sbaglio.
Sì, sono più gli anni che vivo a Roma che a Napoli.
Ecco, però in realtà questo tuo essere di Napoli è stato più un, ecco la domanda marzulliana, è stato più, come dire, un ostacolo o una carta in più, una tu da giocare per la realizzazione di questo documentario, cioè una freccia no, magari ti ha consentito di avere un certo distacco dalla cosiddetta scena romana, oppure è stata una cosa che ti sei dovuto mettere lì a capire un pochino meglio certi meccanismi, o niente di tutto questo?
No, no, guarda, questa è un po' una mia fortuna professionale, perché io sono nato a Napoli, ma la mia famiglia non era di Napoli, mio padre era di Roma, mia madre addirittura di Fiume, nel nord Italia. Sì. Quindi, diciamo, io sono, e io non avendo un accento napoletano, perché a casa mia nessuno parlava napoletano, a Napoli nessuno mi riconosce come tale, quindi sono di fatto un apolide. E quindi per me è un vantaggio, perché io apprezzo queste culture, cioè io sono immerso da 30 anni a Roma, che è una città che adoro, che considero casa, però al tempo stesso posso permettermi quel distacco che forse è difficile avere dappertutto. Ma io ho fatto anche recentemente un documentario su Pino Daniele e avevo quello stesso distacco, certo. E mi dicevano: ma tu che vivi a Roma da tanti anni, cosa hai trovato?
Infatti, certo,
e questo è un vantaggio, è una fortuna, devo ringraziare i miei che mi hanno costruito questa cosa assurda, che i Natali e le Pasqua erano quello che erano, ma oggi siamo ripagati nella possibilità di approcciare dei soggetti cercando di coglierne il meglio senza lasciarsi un po' sedurre o preoccupare degli stereotipi.
Senti Marco, a proposito di questo mi viene in mente anche un'altra cosa, no? A parte io odio l'espressione come dire scuola in senso come dire in senso da esclusivo, no? Cioè che esclude il resto. La scuola romana è stata, come dire, una roba che invece ha riguardato tutta l'Italia in qualche modo, così come le varie altre scuole, napoletana, toscana. Ecco, però se ci fosse questa scuola rispetto alle altre, no? Alla scuola per esempio napoletana o quella toscana, sempre della comicità, cosa la distingue secondo te dall'idea che ti sei fatto la scuola, guarda, di Roma rispetto alle altre?
La distingue due cose, una la dice Gore Vidal in Roma di Fellini,
sì.
Cioè che Roma è la città delle illusioni, perché è l'unica città al mondo dove convivono la chiesa, la politica, il potere più in senso stretto e il cinema, quindi proprio le grandi illusioni che muovono l'umanità. E poi quello che caratterizza Roma è il rapporto col potere. È un rapporto complesso, è un rapporto secolare, quasi millenario, e questo è affascinante, perché c'è una capacità di relativizzare che molto, diciamo, rende Roma una città più del sud che del nord da questo punto di vista, però è quello che salva la vita. Cioè io l'altro giorno, su una cosa di lavoro, qualcuno ha commesso un grande errore e io mi sono ricordato la frase che mi dissero quando io a 20 anni commisi un errore non grandissimo sul lavoro, e mi dissero: solo chi non lavora non sbaglia. Certo. E questa è la saggezza proprio romana, cioè una saggezza millenaria che salva la vita, salva le persone e dà anche un approccio paradossalmente molto più professionale di quello che si possa immaginare, no? Cioè, anziché l'ossessione per l'efficienza, il valore di quello che vale davvero, e questo è quello che rende questa città unica al mondo e rende poi le persone che ci lavorano, che ci vivono, che ci soffrono, che ci amano e tutto il resto in un rapporto comunque di odio e amore con questa città unica e straordinaria.
Cioè questa saggezza, poi c'è la comicità di chi scrive, per esempio, di chi ci scrive, per esempio, saputo dove ti trovi adesso, Marco, stai al verano, occhio, questo diciamo.
Sì, sì.
Inizialmente
no, io
avrei dovuto aggiungere meglio fuori che dentro.
Esatto.
Poi magari spero che il pubblico che vede il documentario non pensi, dice, era meglio se stava dentro.
No, dai,
no, questo proprio non credo. Tra l'altro, tu so che prima hai attaccato il telefono perché hai sentito la voce di Tommaso Piotta col quale non volevi interagire, ma adesso ti facciamo interagire con lui per forza, perché ti farà una domanda che gli preme farti.
Una domanda che mi preme fare a...
Così.
No, io cioè, non ho
improvvisato. No, ma considerazione che...
No, nessuno, mi sono solo alzato perché ero seduto, avevo un dolore lombare e basta.
Da quella età.
Sì, un po'.
No, volevo dire, Marco, volevo dirti, no? Questo tuo amore, questo in realtà va un po' oltre perché c'è la colonna sonora, ma insomma il focus non è la musica. Però te di film documentari sulla musica ne hai fatti più di uno, hai appena citato Nero a metà, sicuramente La voce del padrone subbattiato e così via. Ma tu perché questa passione per la musica nasce da un motivo? Cioè avevi un progetto musicale tuo, avevi una band?
No, io sono completamente negato. Io non so suonare manco il citofono, guarda. Mentre invece nella mia famiglia tutti i miei figli, tu avevi un nonno violoncellista. Io ho saltato la generazione.
La pecora nera dal punto di vista musicale, però poi ti sei orientato su altro.
Però la musica ha salvato la mia vita, anche la musica. E quindi quando io lavoro su un progetto visivo, devo visualizzarlo attraverso la musica. Perché non anche quando scrivo, io ho sempre la musica accesa. È vero, non sono Dostoevsky, però insomma, la colonna sonora è fondamentale ed è anche un modo dove nascondersi. Cioè io credo che se c'è un posto dove il regista di un documentario si nasconde o si mette, o come qualcuno direbbe, ma io non sono in grado, ora ve lo dico, ma io non mi dissocio, esprime la sua visione, ecco, io quello che lo faccio nella musica, perché credo soprattutto in questo caso avere una colonna sonora che va in controtendenza rispetto a quello che poteva essere una colonna sonora, classica su Roma, che ne so, gli Stornelli Romani, Claudio Villa e quel mondo lì, bellissimo, rispettabilissimo, ma non quello che volevo io. Quindi io devo tanto a Piotta, a Tommaso,
e
per avere fatto
Marco,
questa colonna sonora.
Ma tu ci confermi, Marco, quello che diceva prima Tommaso? Noi non ci abbiamo creduto neanche per un secondo, ovviamente, che c'è stata subito un'intesa, un idillio incredibile fra di voi.
La prima volta che ci siamo visti, noi abbiamo
tu
portato,
neghi questo,
abbiamo portato tu mi piaci, che però non ho ancora visto l'immagine, e abbiamo cominciato subito benissimo. Perché è diventata poi la canzone di testa.
Vediamo se torna questa cosa, Marco.
No, è vero, guarda, perché però ti devo dire, questo non è il mio approccio, è un approccio di Woody Allen. Cioè Woody Allen, sai che lo criticano sempre, che dice che lui agli attori non dice nulla. Dice, ma io ti ho scelto, ho fiducia in te, fai tu, perché capito? Perché se no recitavo io. Adesso, cioè, se io dovevo dire, io che non so neanche appunto distinguere le note, io sapevo quello che volevo, sapevo quello che non volevo e gliel'ho detto, e Tommaso ha fatto un lavoro straordinario perché è un grandissimo artista. E quindi niente, cioè, ci devo stare, ma che cosa gli potevo dire io?
Aggiungo anche Francesco Santalucia, perché da quando lavoro con Francesco, il pianista compositore con cui lavoro, c'è questo mix tra percorso mio più rap urban, il percorso magari più classico anche da conservatorio di Francesco, e questo mix al 50% tra la parte elettronica e quella acustica, il vecchio e il nuovo, il folk e il rap, è una cifra stilistica originale che si presta anche molto bene a commentare le immagini, sia in senso strumentale che poi con delle canzoni come di fatto ci sono.
Allora, Maurizio, c'è una domanda?
Posso dire una cosa ancora su come abbiamo lavorato? Che
come
essere interessante. Cioè, noi mandavamo la montatrice, Leonora Marino, che è una bravissima montatrice, mandava a Tommaso le immagini e lui ci rimandava la musica col time code. Cioè, erano le immagini bloccate la musica era bloccata sulle immagini. Sì. E dicevo, no, io voglio la musica, io voglio che tu ti ispiri. Poi la musica la montiamo noi, perché lui aveva come un rispetto per le immagini, dice, qui ci sta, qui non ci sta. Io non voglio questo, io voglio che chi lavora con noi possa dare sempre il massimo, perché
libero.
Può darmi dei suggerimenti, e io poi alle prime mi faccio bello col lavoro altrui, dicendo
no, che lavoro che ho fatto fare a Piotta.
Cioè, se tu prendi, ora so che per oggi magari non è la giornata giusta qui a Roma, però se tu prendi un giocatore e lo fai giocare in un ruolo che non è suo, poi non è che ti puoi aspettare, o gli dai delle limitazioni,
certo.
Come non è che ti puoi aspettare dei risultati eccezionali. Quindi per me la cosa più importante era invece lasciarlo libero di esprimersi. Poi chiaramente noi avevamo un'idea, quindi è un punto di incontro, però quando tu hai un grande artista lo devi lasciare lavorare, se no mi mettevo io con la pianola di mia figlia.
Sì, volevo farti questa domanda, Marco. Dopo quasi 20 anni di documentari in cui tu hai raccontato veramente tanto del cinema, no? Tanti attori bravissimi, registi, eccetera, non hai oggi il, magari, non lo so, il bisogno di raccontare una storia tua sceneggiata?
No, assolutamente.
Però...
Nel senso, io ho una storia
alle idee chiare,
è importante.
Ma non sono storie mie, perché io non so raccontare nulla. Io se non ci fosse Audible che racconta le fiabe a mia figlia la sera, sarei disperato, perché io non le so se storie, inventa questo. Io non sono capace. Io reagisco di fronte alla realtà, quindi anche i film che ho scritto, che chissà se avverranno mai, sono reazioni di fronte a storie vere, perché penso che noi viviamo in un paese che ci sono delle storie che sono incredibili. Io nei miei documentari, alle volte, quando fortunatamente ho documentazioni fortissime, perché ci sono delle storie che se tu le scrivi a qualsiasi sceneggiatore dice no dai, non è possibile, è una scemata. E invece sono vere. Allora io non riuscirò mai a inventare nulla più interessante della realtà, e quindi cerco di raccontarla.
Senti Marco, dobbiamo chiudere, però io volevo chiederti, l'ho fatta anche a Piotta questa domanda, se c'è, diciamo così, innanzitutto faccio una doppia domanda, perché purtroppo il tempo è poco, quindi le metto insieme. Come sei riuscito a districarti nella mole incredibile di materiale che hai raccolto? Ribadisco che il film La Scuola Romana delle Risate, che arriva nelle sale 17, 18 e 19 aprile, quindi ci siamo quasi, e poi in prima serata su Rai 3 il 26 aprile, è prodotto da Samarcanda Film con Rai Documentari, Cinecittà, Luce Cinecittà e Titanus. Quindi materiale pazzesco. Come sei riuscito a districarti, e se c'è un artista, una performance che hai riscoperto o scoperto che ti è piaciuta particolarmente o ti ha colpito particolarmente durante il lavoro di ricerca?
Guarda, sì, allora diciamo, districarti è facile, perché c'è talmente tanta roba che noi dobbiamo scegliere, quindi noi abbiamo scelto, diciamo, una storia di influential, no? Di non di influencer, nel senso che Verdone, siamo partiti da Petrolini, poi i Sordi, Verdone, Fellini, Gigi Proietti, quelli che hanno influenzato gli altri, che non vuol dire che sono più bravi di altri artisti straordinari che comunque si vedono, Nino Manfredi, Montesano, insomma, Paolo Panelli, Bicevalori, Monica Vitti, insomma tutti, Anna Magnani, però sono quelli che hanno influenzato gli altri, quindi quelli per noi erano i cosiddetti tent poles, cioè i punti della tenda su cui alzare la storia. E poi l'altro elemento che mi ha veramente sorpreso è rivedere degli sketch degli anni 50, degli anni 60, come erano molto più avanti rispetto a oggi. Il famoso sketch di Paolo Panelli che cita Lillo nel documentario sul taxi che dà la garbatella, che deve portare una signora forzatamente alla garbatella per farlo guadagnare di più. Fa veramente ridere ancora oggi la loro interazione, il loro dialogo, due attori che non sono, forse i ragazzi neanche ricordano oggi, che pure rivivono grazie a questi documentari a YouTube. Cioè, credo che c'è un materiale pazzesco di storie, di racconti che dovremmo riscoprire, perché sono molto più attuali, molto più contemporanee, e forse vengono pure dal futuro rispetto a quello che ci aspettavamo.
Certo. Marco, intanto il 17 aprile ci sarà la prima, ci saranno un po' di, si può dire, no?
Sì,
possiamo,
gli ospiti, sì,
lo possiamo,
sì,
annunciare, la prima al Barberini.
Barberini in tutte le sale praticamente, perché le prime tre sono andate già sold out, ma ce ne sono ancora un paio. E ci sarà chiaramente Marco, ci sarà Carlo Verdone, Luca Verdone, Massimiliano Bruno, qualche altro ospite.
Piotta.
A sorpresa ci sarò io, Francesco, tu verrai, no?
Ci sarò io, sì sì, quindi diciamolo, perché ovviamente riempiamo altre due o tre sale con la nostra presenza.
Ci sarà Emilio Pappagallo, verrà con Emiliano Rubi. Rubi, quindi penso che potete riempire anche
vuole vedere
sala.
Emilio Pappagallo e Emiliano Rubi può venire il 17. Allora, state già lavorando, Marco, stai già lavorando a un nuovo progetto o sei concentrato adesso sulla la promo?
Guarda,
di
in realtà, diciamo, io lavoro sempre, io dormo poco e ho tanti figli, tante bollette, qualche cartella esattamente quindi ecco. Lavoro sempre,
ti capiamo.
Quindi, diciamo, sono sempre ispirato. Ho un documentario che è finito, ma è stato già all'inizio dell'anno, su Bernardo Bertolucci, La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci, bellissimo, è raccontato soprattutto attraverso l'immagine, come un ragazzo ventenne. E poi ci sarà questo festival di cui sono direttore, questo festival della serialità televisiva Rimini a Riccione dal 21 al 28 giugno, che per adesso è l'unica cosa a cui penso, poi dopo vedremo, insomma, se no, nel senso che per adesso ci sono dei progetti interessanti, ma diciamo, sai, di storie incredibili che spero di riuscire a raccontare.
Sai che ti dico, Marco, siccome insomma, le cose di cui parlare sono tante, se ti va, visto che tu sei a Roma, vienici a trovare in studio uno dei prossimi giorni.
No,
così
ma io
parliamo.
Sarei venuto anche stamattina, è Tommaso che ha detto poi ti dico.
Ma
poi
è Tommaso
che
si è fatto non ti voleva, non ti voleva in studio.
Abbiamo capito dalla prefazione.
Non vuole persone uffici stampa che gli facciano ombra, capisci come è fatto?
Lavori
di uffici
stampa.
Ma gli artisti sono così.
Sono fatti così.
Anche Beethoven avrebbe fatto
lo sappiamo,
stesso.
Lo sappiamo. Grazie Marco, alla prossima, ti aspettiamo presto.
Ciao Marco,
uno dei tanti.
Grazie Marco. Marco Spagnoli con noi, regista della Scuola Romana delle Risate, 17, 18, 19 aprile. E invece voglio dire, tu Tommaso che fai? A parte insomma la promozione di questo film per cui...
Promozione, festa di compleanno con visione del docufilm su Rai 3 e poi dal 1 maggio in tour, cominciamo dal Teatro Augusta a Salerno per il 1 maggio, poi Sant'Agata Bolognese, si chiama Teatro BBN, tutto un botto dei teatri ormai, allora, piatto intellettuale ormai.
Sì, sì, ormai
anche,
anche
un parco archeologico,
ci guarda all'alto e basso, ormai capito, guarda, voi plebei
ignorante,
poi un botto di festival da qui fino poi a settembre. Le date, le prime 13 sono state pubblicate, ne arriveranno più o meno altrettante. Posso dire Roma?
Come
23
no,
maggio ARF Festival, quello del fumetto, quest'anno si aprirà anche la musica, venerdì 23 maggio io e la band, il 24 invece lo saluto perché mi ha appena scritto Davide Toffolo, Tre Allegri Ragazzi.
Ottimo, saremo lì ad ascoltarvi e intanto ricordo appunto ancora una volta la Scuola Romana delle Risate, 17, 18, 19 aprile in sala e in prima serata poi su Rai 3 il 26 aprile. Grazie a Piotta, appuntamento alla prossima, noi torniamo domani mattina alle ore 6 con il The Rock Show e adesso con voi Tatiana e Marco in Gagarin. Ciao,
tutto
domani.
Il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.